Buon kiwi.
Buon kiwi.
Io sono Chiara Bis.
E io sono Chiara 1.
Noi non ci arrendiamo e ormai finita la stagione, diciamo, cinematografica 2022, continuiamo a parlare di film che non hanno vinto nulla agli Oscar. In questo caso, inaspettatamente però, parliamo infatti di The Banshees of Inisherin, come avrete capito dal titolo, e come avrete capito, non ho ancora capito come si pronuncia. Diciamo gli spiriti dell'isola in italiano, dato che l'Italia ci fa questo grande dono di trovare sempre un altro titolo ai film. Appunto, inaspettatamente, e ne parliamo ora, post Oscar, chiusa un po' la stagione, perché comunque ha avuto un rilascio abbastanza veloce, tra virgolette, su Disney Plus. Quindi, se ancora non l'avete visto, potete recuperarlo lì. Lanciamo la sigla e poi vi diciamo cosa ne pensiamo.
Ammettiamolo comunque, il rilascio su Disney Plus è l'unico motivo per cui ne stiamo parlando, quindi ringraziamo come sempre la nostra piattaforma quasi preferita,
esatto.
Dalla sottoscritta.
Erano in ballottaggio questo e Bones and All, che è su Prime Video, così ve
sì.
Lo diciamo. Poi alla fine ha vinto questo, forse per una questione di lunghezza. Chiara, uno, svelaci perché hai scelto questo e non Bones and All.
In realtà non lo so, sono andata molto di pancia, mi sembrava, non dico meno pesante, ma forse meno impegnativo, e ero più in quel flow lì, non lo so.
Ok, ci dirai poi se le tue impressioni erano giuste o no.
Se mai guarderò Bones and All, comunque vabbè.
Ok, quindi partiamo un po'. The Banshees of Inisherin, appunto, è un film, diciamo, tragicomico, black comedy del 2022, diretto, scritto, prodotto tutto da Martin McDonagh, e vede come interpreti Colin Farrell, Brendan Gleeson, ma anche Kerry Condon e Barry Keoghan. Riunisce Farrell e Gleeson, che avevano già lavorato insieme in un film in realtà precedente del regista, infatti in Bruges del 2008, che era stato poi il primo, diciamo, lungometraggio di McDonagh. Nel frattempo ha poi diretto e scritto anche Seven Psychopaths e Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Tra l'altro questo uno dei miei film preferiti di sempre, credo, anche se non abbiamo mai parlato qua sul podcast, forse perché è uscito precedentemente alla creazione di Kiwi, ma non abbastanza precedentemente da poi riportarlo in seguito, e quindi non c'è mai stata occasione. Quindi avevo anche le aspettative altissime per questo film, che è stato presentato poi alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi a settembre 2022. Farrell lì tra l'altro ha vinto poi la Coppa Volpi come miglior attore, e McDonagh ha vinto invece quella per la miglior sceneggiatura. Abbiamo poi dovuto aspettare un tot perché il film è arrivato poi in realtà nelle sale italiane, mi sembra a febbraio poi 2023, quindi una bella attesa. Alla fine però è arrivato, nel frattempo ha guadagnato manciate e manciate di premi un po' in ogni circuito, anche ai Golden Globe. Grandissima delusione, tra virgolette, poi agli Oscar, perché appunto dal percorso che aveva fatto ci si aspettava tanto. In realtà ci sono poi stati, come sapete, rimontoni di altri film come Everything Everywhere All at Once, e si sono trovati i creatori di The Banshees of Inisherin con nulla in mano, perché al netto di 9 nomination non hanno portato a casa neanche un premio. Commenterei dopo la questione. Passiamo a due parole sulla trama, direi.
Ok, allora, per la trama in realtà non c'è granché da dire. Siamo in un'isola irlandese nel 1923, appunto in Inisherin, e i protagonisti sono Patrick, che io ingenuamente pensavo fosse Patrick, invece no, è scritto stranissimo proprio alla irlandese.
È più folcloristico.
Esatto, è tipo Padraic, vabbè. E Colm, che sono amici di vecchia data, che convivono, diciamo, su quest'isola e che hanno, diciamo, un loro vissuto di amicizia, mettiamola così. Un bel giorno, però, Patrick, nel suo solito giro, ovvero per andare a casa di Colm, per andare a prenderlo e andare al solito pub alla solita ora, scopre che in realtà Colm non gli vuole più parlare. Non se ne capacita e sono gli altri abitanti addirittura a chiedergli se tra loro ci sia qualcosa che non va. E lui, nella sua un po' ingenuità, anche giustamente non capisce, perché non pensa di aver litigato con l'amico. Viene fuori semplicemente che Colm ha deciso di chiudere questa amicizia, tralasciando appunto la loro vicenda che andrà a evolversi. Abbiamo come altri, chiamiamoli protagonisti, la sorella di Patrick, che si chiama Siobhan,
sì, qualcosa che, del genere.
È una figura che c'è e non c'è oggettivamente. E poi c'è invece Dominic, un ragazzetto che avrà forse 17 anni, più o meno 18, che anche lui vive sull'isola e vede un po' in padre forse una figura con cui vorrebbe creare un legame di qualche tipo, che vabbè ovviamente è infatuato della sorella di lui, che però ha un rapporto conflittuale con suo padre, che invece è il poliziotto. Mi sembra
sì, del... tipo,
sì, è un poliziotto, giusto? Cioè, forse quella figura intermedia che poteva esserci cent'anni fa, giusti? Vabbè.
Ma dove è vero?
Oh cavolo, 100 anni fa. E quindi niente, alla fine tutta la vicenda ruota principalmente attorno a Patrick e Colm. L'aggravante, forse non so se lo direi, perché mette un po' di quel pepe, oddio,
sì,
non lo
dai,
so.
Sì, dai, nel trailer lo dicevano, secondo me.
Lo dicevano, ok. La cosa che poi rende il tutto ancora più strano è che Colm diventa molto drastico sul rapporto tra lui e Patrick e quindi arriva a dirgli: se tu mi parlerai ancora io mi taglierò un dito, per ogni giorno che tu verrai a rompermi le palle, detto proprio senza francesismi, mi taglierò un dito con le cesoie che ho in casa. E quindi insomma c'è questo piccolo dettaglio, no, che non è proprio così trascurabile.
Esatto.
Ovviamente altri partecipi che dobbiamo menzionare sono il cane di Colm e l'asina di Patrick, che ha anche un nome, si chiama Jenny. A parte questo, direi che i personaggi sono finiti.
Ok, allora, come al solito io direi, prima di lanciarci nell'analisi un po' più approfondita, che sicuramente apprezza di più magari chi il film l'ha anche già visto, a prescindere da spoiler e non spoiler, che come al solito per ora non facciamo, partirei quindi con una nostra recensione più o meno generica, che quindi vi aiuti anche a decidere per quelle persone magari che non l'hanno ancora visto, eccetera eccetera. Io parto dicendo che ovviamente è un film che ho apprezzato, nel senso che è innovativo sotto tanti punti di vista ed è scritto molto molto bene, dopo motiveremo anche questo, però non mi ha convinta del tutto. Come dicevo, avevo anche le aspettative altissime e penso che proprio per mio gusto personale fosse difficilissimo superarsi rispetto a Tre Manifesti, ma perché appunto quel film lì l'ho adorato veramente sotto ogni punto di vista. Quindi era veramente, veramente difficile come sfida. Diciamo che forse il motivo per cui non l'ho apprezzato è anche poi la forza oggettiva del film. Nel senso che per me questo film ha anche troppi strati, troppi livelli interpretativi, che ovviamente è una forza perché riesci a creare una superficie che poi più vai in, appunto in profondità e più
certo
guadagna nuovi significati, diciamo così. Però rispetto a Tre Manifesti, ad esempio, mi è sembrata meno efficace la superficie. Cioè Tre Manifesti, a prescindere da tutto quello che poteva rappresentare e tutti i discorsi laterali che si potevano sviluppare su quel film, sul classico paesino del centro Stati Uniti, su, che ne so, il ruolo della polizia e delle autorità, eccetera, eccetera. Già solo vedendolo come storia di per sé mi colpiva davvero tantissimo per come erano i personaggi, per come finiva e per quello che ti lasciava. Qua ho faticato un po' di più. Mi sono resa conto, arrivando alla fine della visione, che mi mancava qualcosa, cioè che dovevo fare quello sforzo interpretativo in più, ma che da sola forse non ce la facevo. Cioè, perché dicevo, ok, so che devo sforzarmi un po' di più per capirlo davvero, ma allo stesso tempo dicevo, se non mi è venuto spontaneo, perché mi devo sforzare dopo per capirlo quando dovrebbe essere una cosa naturale? Riflettendoci però, forse sono anche arrivata alla conclusione che questo è anche dato dal fatto che Tre Manifesti era su un contesto che bene o male c'è già più familiare.
Sì.
Non tanto perché viviamo nel centro degli Stati Uniti, però perché alla fine, appunto, tramite altre storie, tramite la cronaca, eccetera, eccetera, è già più vicino a noi. Invece, comunque, un'isola sperduta dell'Irlanda del 1923, per me, personalmente, perché magari per gli irlandesi già è diverso.
No, infatti,
e
sì,
ovviamente lui è irlandese. Per me richiede quello sforzo in più di conoscenza, di immedesimarmi in quel contesto lì, bene o male. Spiegheremo poi dopo che ovviamente un ruolo essenziale nella comprensione del film ha anche la guerra d'indipendenza e la guerra civile irlandese poi. Quindi già solo quello è forse una realtà che era un po' più distante da me e che ha richiesto appunto questo sforzo iniziale che un pochino mi è pesato perché non sono riuscita a farlo del tutto da sola, cioè capivo che cosa c'era sotto, però allo stesso tempo non mi è venuto così naturale mentre ho guardato il film. Detto ciò, però, comunque appunto merita di essere visto. questo è sicuramente stato uno dei migliori per me del 2022-2023, anche appunto proprio come innovazione, come portare qualcosa di nuovo, una ventata di freschezza nella scrittura, anche gli interpreti ovviamente tutti bravissimi. Secondo me almeno l'Oscar per la sceneggiatura l'avrebbe meritato. E qua chiudo per ora.
Devo dire che io sono d'accordo praticamente su tutto, nel senso che anche io come linea generale l'ho trovato molto innovativo, a partire proprio dal motivo che spinge i personaggi, cioè quindi quella cosa che fa scattare, che fa iniziare la trama, quindi
esatto,
la cessazione dell'amicizia in un momento improvviso, in modo improvviso, per una ragione che ci potrebbe sembrare anche superficiale, ma che diventa molto drastica. Quindi questo mi è molto piaciuto, mi è piaciuta la caratterizzazione dei personaggi, come si sono evoluti, il loro intrecciarsi tra di loro, però appunto percepisco che mi manca qualcosa, che come dici anche tu è una cosa che io dovrei andare a ricercare, che non la vedo come una cosa negativa, nel senso che è anche giusto che il film abbia una profondità in più.
No, esatto.
Mi spiace non afferrarla, non arrivarci. Comunque il film secondo me è godibile in ogni caso. Poi ovvio che se vogliamo andare a approfondire, io ovviamente qualcosina ho spulciato in giro per prepararmi un pochino, e ovviamente ci sono anche poi tutti i simbolismi, la guerra d'Irlanda tra due fazioni che prima erano amiche, ora sono nemiche. Devo dire che personalmente non sono fan di questo tipo di simbolismo, e quindi non lo so, è una cosa che forse un pochino si perde. Sono un po' confusa su questo tema, secondo me dovrebbe essere avvicinabile da tutti, però anche il fatto che non lo sia gli dà quel qualcosa in più. Non lo so, sono molto...
No, esatto.
No, combattuta.
Sai cosa? Perché poi a criticarlo con queste motivazioni sembra quasi a dire che non voglio fare fatica e lo spettatore non deve fare neanche quel minimo sforzo in più di comprensione quando guarda un film. E non voglio dire questo perché, cioè, in senso
esatto,
generale ben venga che ci sia qualcosa che richiede anche uno sforzo un po' maggiore rispetto ai film leggerini che passano sulla 5, eccetera eccetera. Appunto, tipo un film come White Noise, per quello che è il mio gusto personale, già l'ho apprezzato di più, nonostante non avesse neanche quello un significato semplice. Anzi, per assurdo questo è molto più semplice nel racconto e in una prima comprensione. Semplicemente non ero abbastanza soddisfatta e non riuscivo ad andare oltre a questa cosa. Poi ovviamente, cercando un po' online con un aiutino, ti si sbloccano mille mondi, questo è chiaro.
No, certo. Diciamo che forse qui ti dà fastidio percepire che c'è qualcosa ma che non sai come approfondirlo.
Esatto.
Forse è più questo. Però vabbè, tutto sommato a me non è dispiaciuto, è un film che comunque ho visto con piacere, cioè appunto non è neanche banale né niente. Forse a mio gusto personale gli darei un 7 su 10, credo, 7 e mezzo.
Ok, io forse anche di più, non so.
Immaginavo.
Però 8 credo di sì, non so.
Sì, perché alla fine mi è piaciuto, ma è un po' al di fuori dal mio, diciamo, della mia comfort zone di film, mettiamola così.
Sì,
però
sta.
Nel complesso mi è piaciuto, cioè è più che sufficiente per me.
Entrando nel dettaglio, ovviamente quello che fa tutto, direi, di questo film è la caratterizzazione dei singoli personaggi. Secondo me,
assolutamente,
McDonagh è stato bravissimo a scegliere il contesto, nel senso che mettendosi in un contesto così isolato e comunque così leggibile da tutti, basta che fai due inquadrature per far capire che è un'isoletta isolata da tutti, con cinque persone in croce sopra, e già hai detto in pochissimo tempo tantissimo su tutti i personaggi, perché hanno una base di partenza che non ti spinge ad esplorare oltre, perché è come se anche i loro confini di esperienze al di fuori del film siano limitate, mettiamola così. E quindi allo stesso tempo ti dà modo di spaziare molto di più su tutto il resto e quindi di affrontare alcune tematiche specifiche. Un'altra cosa che mi ha dato un po' fastidio, tra virgolette, è che in realtà ci si riconduce sempre allo stesso tema poi. Cioè, era chiaro che il singolo personaggio si facesse anche rappresentante di un... Come si può dire... di un non un ideale, però appunto alla fine è simbolo di qualcosa di più grande e generico. Che ne so, la sorella che è quella tra virgolette acculturata dell'isola, che fa vedere che punta tutto sulla lettura e sul miglioramento di se stessa, che poi se ne va, che sta a rappresentare un po' la fuga di cervelli, tra virgolette, detta molto semplicemente, che causa poi la guerra e che causa tutta una serie di scelte che la nazione può fare. E quindi da questo punto di vista ho apprezzato la scrittura anche lì, ma dall'altra parte mi è data fastidio perché è come se si stesse sempre vincolati al dover rappresentare quella cosa. E quindi sì, lo scrivi benissimo, sì, lo approfondisci, però sembra che nella sua tridimensionalità il personaggio sia comunque limitato a quella cosa lì che voglio far vedere, voglio far capire. Adesso mi dispiace perché stiamo distruggendo un film, cioè sto parlando, mi sembra di star parlando malissimo di un film che in realtà secondo me è molto valido, però è per spiegare meglio il concetto.
No, ma ci sta, ci sta. Devo dire che io non l'ho percepita tanto questa cosa, nel senso che il modo in cui ho apprezzato i personaggi è il modo che mi fa dire: tu non mi stai dicendo troppo di questi personaggi, io non so praticamente niente di loro, però lo fai in un modo che non mi fa dire: beh, però questo personaggio è stato poco approfondito, mi manca qualcosa. Come spesso accade in film dove, al contrario, arrivi a sapere un sacco di cose ma ti ritrovi a non conoscere comunque il personaggio e a dire sì, però questo personaggio non è stato approfondito, nonostante magari ci hai perso 2 ore dietro. In questo caso qua non succede, nel senso, sarà che sono semplici forse, ma secondo me neanche così tanto. A me non ha dato tanto quell'impressione. Sì, sono tanto categorizzanti forse, nel senso che, come dici tu, i personaggi alla fine principali sono 4, vuoi 5.
Sì, esatto.
E riesci a incasellarli perfettamente. Cioè, quello vecchio, burbero, fissato con la musica, che ha solo il cane e che vive nella sua baia, cioè nella sua casetta,
esatto,
sulla spiaggia. Poi c'è il fratello, tipo sulla Trentina,
che è quello, sì, diciamo,
è quello
gentile, un po' farlucco,
esatto,
non so come
che
dire.
Sì, quello un po' pacioccoso, che però comunque, esatto, per quanto sia un adulto, non è comunque indipendente né dalla sorella né dall'affetto dell'amico. Poi c'è il ragazzetto, che è tra molte virgolette lo scemo di guerra in tempo di... no, anzi, lo scemo di pace in tempo di guerra. E poi c'è la sorella che, come dicevi tu, rappresenta, diciamo, l'intelligente, che poi lascia quello che... cioè, si lascia alle spalle questo posto, questa, non lo so,
realtà,
questo agglomerato,
diciamo,
di persone, esatto, che non le danno niente, perché non la arricchiscono. Però, secondo me, questa è una delle chiavi di lettura, che, dicendolo così, metti in contrapposizione, secondo me, due figure che nel film non si contrappongono, per l'appunto, ovvero Colm e la sorella Siobhan. Cioè, entrambi vorrebbero evolversi a livello culturale, però una cerca di farlo e lo fa, lasciandosi indietro il passato e andando avanti, proprio spostandosi,
vero,
anche fisicamente, mentre invece Colm vorrebbe arricchirsi e arricchire, ma piuttosto tronca i legami e fa venire gente a lui.
Sì, sì, sì. Vero.
Se ci pensi è assurdo, quando invece tu, per insegnare, per aprirti ancora di più, dovresti fare come fa lei, e quindi muoverti e cercare nuovi stimoli. Invece lui semplicemente toglie quello che secondo lui è negativo, non cerca niente di nuovo che lo ispiri, banalmente.
No, ma infatti, cioè, da questo punto di vista è validissimo, ma proprio perché capisci che, cioè, appena scavi un po' la superficie puoi fare miliardi veramente di riflessioni su qualsiasi legame, qualsiasi appunto parallelismo o confronto tra i personaggi. Ma infatti, cioè, è strano perché secondo me non è che sono bidimensionali e non risultano neanche macchiette, però allo stesso tempo riesci appunto a incasellarli facilmente.
Sì.
E questo da una parte è ovviamente molto funzionale a quello che è stato scelto di raccontare, e dall'altra parte ti risulta limitante un pochino rispetto all'infinito che potrebbe essere, ecco. Però
certo,
no, assolutamente è super interessante secondo me andarci poi a ragionare sopra. Andando in spoiler, appunto, se non avete visto, ci salutiamo qua, direi. Ad esempio, un'altra cosa, pensando sempre a Colm, è questa specie di ambizione artistica, nel senso che lui tronca con Patrick pensando che lui sia noioso, ma anche perché dice: non voglio più sprecare tempo con te, il mio tempo è limitato e voglio fare qualcosa che rimanga.
Sì.
Però, come dicevi tu, allo stesso tempo è quasi consapevole di non poter raggiungere chissà che livello. Ok, sì, se la cava bene, si può insegnare, però niente di più. Quindi anche qua fa riflettere tanto sul fatto che vogliamo lasciare qualcosa e il valore che dai a quello che fai, ai legami, eccetera, eccetera. Cioè, piuttosto che rimanere nel cuore di uno e di coltivare quel legame, punta all'infinito sapendo che è irraggiungibile.
Esatto.
E difatti poi c'è anche tutto il discorso sulla depressione di fondo che probabilmente pervade questo personaggio.
Ma sì, di sicuro. Però devo dire che, cioè, forse tra tutti è Colm quello più controverso per l'appunto.
Sì,
perché alla fine
sicuramente.
Cioè, tronca i rapporti con una persona sì noiosa, ma comunque, come abbiamo già anche detto, cioè molto genuina, molto gentile, insomma, lo vedi che è pacioso e si fa volere bene da tutti. E poi, giusto per, la chiacchiera, non so, inizia a diventare amico del poliziotto corrotto che abusa del figlio. E quindi tu inizi a dire, ok, cioè quindi per avere un'altra persona con cui parlare metti da parte la moralità e fai amicizia con una persona, o comunque parli con una persona che per divertimento andrebbe a vedersi le persone impiccate, cioè questo mi stai dicendo. Anche qui viene fuori un sacco l'ambiguità del suo personaggio.
Esatto.
Che non capisci effettivamente che cosa voglia.
Dall'altro lato abbiamo appunto Patrick che da persona semplice e gentile poi seguiamo il suo cambiamento lungo il film, nel senso che tu puoi essere come sei, ma poi a un certo punto ci sono cose che ti cambiano per sempre. Anche qua poi c'è tutto il parallelismo con la guerra e poi per quella che sarà proprio la conclusione del film, questo ti vuol far capire che poi ci sono forse dei conflitti che anche quando finiscono non finiscono mai perché i loro segni sono indelebili, e penso che la stessa cosa possa essere per le dita alla fine di...
Sì.
Colm.
Sì, solo che quella è una cosa che vediamo, è tangibile.
Esatto.
Invece
esatto.
L'animo di Patrick, no, cioè lui si rifiuta del fatto che loro alla fine siano, come dice Colm, alla pari.
Sì.
No, non esiste e non lo sarà mai. Purtroppo ormai il rapporto è compromesso e per quanto Colm sia dispiaciuto, è stato lui la causa essenzialmente, direttamente e indirettamente.
L'unica cosa che ancora fatico a capire del tutto è il titolo, perché appunto sappiamo che le Banshee, ci viene spiegato più o meno indirettamente anche durante il film, sono questa figura del folklore alla fine irlandese che appaiono ai personaggi quando sono vicini alla morte. Morte loro oppure di un caro, insomma, quando la morte è vicina a loro. Non capisco però perché è al plurale e soprattutto perché si sono focalizzati così pesantemente su questo nel dare il titolo. Tra tutto, forse, non so se per dare peso al folklore, tra virgolette, al fatto che appunto è una storia così... Cioè, benché applicabile ovviamente a qualsiasi tipo di conflitto, allo stesso tempo molto verticale su quella realtà lì. Poi ce l'abbiamo, per carità, la Banshee durante il film. Però, sì, puoi anche interpretare come se non fosse solo una, ma è sempre diversa, ma sempre raffigurata uguale, per carità, perché appare più volte. Però... è forse la cosa che mi sfugge di più di tutto.
Sì, è un po' strano il titolo. Cioè, concordo abbastanza, però non saprei dire il motivo, cioè la scelta che ci sta dietro. Cioè, da un lato sì, però come dici anche tu, perché è il plurale? Perché dargli così tanta importanza? Non lo so.
Anche perché, cioè, è una figura appunto abbastanza... cioè, il suo ruolo è abbastanza ben definito. Perché per un attimo avevo anche pensato magari è come se li vedessimo tutti come spiriti dell'isola, se pensi anche al titolo italiano.
Sì.
Perché comunque tutti, appunto, si fanno poi un po' portatori di un messaggio più grande, ecco, che può essere visto in un contesto più generico. Però non mi quadra tanto neanche così in realtà, quindi
No, infatti.
Infatti nella prima parte del film pensavo quasi che avrebbe preso una strada un po' più...
soprannaturale, tipo.
Esatto, sì, quasi religiosa, ecco. Invece no, poi alla fine
me lo
è rimasto
abbastanza
coerente su questo.
Sì, soprattutto quando entra in scena il prete lì, il parroco, che cos'è.
Esatto.
Vabbè, la vecchietta. Però, no, alla fine è rimasto un normale film, devo dire. Sì, è abbastanza particolare la scelta del titolo. Solo per il plurale, in realtà, perché per il resto la figura della Banshee è abbastanza spiegata e, fatemi dire, per me c'è. Perché ha portato un po' di sfiga.
Sì, no, semplicemente non la vedevo così centrale, ecco, da dedicarle il titolo. È per questo che...
Però se ci pensi, almeno io l'ho provato a notare, il fatto che la vecchietta, che alla fine è quella che si ipotizza possa essere questa strega, questa maga, mm-hmm. chiamiamola come vogliamo, fa questa specie di predizione, ovvero entro la fine del mese, mi sembra, ci saranno uno o due morti. E secondo me quello è il momento in cui Patrick un po' cambia. Okay. Perché secondo me ha paura di quello che potrebbe succedere, cioè di questa uno o due morti, perché secondo me lui pensa che saranno o lui o Colm,
ah, vero,
o entrambi.
Un po' è vero, sì.
Quindi secondo me è più quello, poi in realtà non, almeno alla fine del film non sappiamo se uno di loro due o tutti e due moriranno, però oggettivamente le morti ci sono state. Anche mm-hmm, questo sì, che lei sì, dica sì. Uno o due, uno sì, perché sì, e il due secondo me non è tanto per, non lo so, uno o due, e l'altro secondo me dipende da chi consideri come morto.
Esatto,
cioè,
esatto.
Se l'essere umano o l'animale, cioè dipende dalla sensibilità e quindi da Patrick effettivamente, ma anche da Colm. Quindi, mm-hmm. Non lo so, secondo me effettivamente quel punto lì che poi dà un po' la svolta sotto questo punto di vista. Almeno ho provato a interpretarla un po' così io.
O dall'altra parte puoi anche interpretarla invece non come persone fisiche, ma come le loro, come dire, identità. Cioè quello che era all'inizio del film che poi viene stravolto alla fine. Perché
anche.
Colm alla fine, anche se sceglie lui, perde le dita. E quindi il motivo per cui in realtà già. Viveva, che era suonare eccetera, non lo può più fare.
Esatto.
Patrick perde la sua gentilezza, quindi tutto quello che era la sua personalità di base e ciò che era apprezzabile di lui, quella che era la sua caratteristica, che invece, che infatti viene anche evidenziata durante il film, e poi arriva alla fine totalmente stravolto, quindi che ha perso quello che era poi se stesso, quindi anche da questo punto di vista alla fine avrebbe senso.
Ha perso anche la sua compagna di vita, l'asinella.
Già, già, soprattutto.
E fammi dire un altro personaggio che perde tutto, secondo me, che non abbiamo nominato praticamente per tutta la recensione, è Dominic, il
sì.
ragazzetto. Perché oltre a perdere la vita, povera Stella, lui perde, secondo me, sia Patrick come punto di riferimento, perché lui considera Patrick appunto gentile, sempre, non lo so, non solo gentile, però sempre pronto ad aiutarlo, lo vede in una certa luce. Cioè, mm-hmm. secondo me lo vede come l'antitesi di suo padre, ok? E nel momento in cui capisce che Patrick sta cambiando, lui perde un po' quella fiducia in primis. Poi perde, diciamo, la possibilità di stare con Siobhan. Era palese che non ci sarebbe stato, però, cioè, lui è giovane, ci sperava, perde pure questa. Uh-huh. E secondo me, da quando, diciamo, Patrick smaschera lui e suo padre, ovvero dice praticamente davanti a tutti che suo padre, il poliziotto, abusa di lui, sia fisicamente ma soprattutto sessualmente, vabbè, anche verbalmente, cioè sto povero ragazzo ne prende di ogni. Secondo me, da quel punto di vista lì, è come se lui acquisisse la consapevolezza che quello che succede a casa sua è sbagliato, perché si affida okay. sempre di più a Patrick e poi Patrick lo delude da quel momento lì, cioè da sì. quando appunto viene a capire, tra molte virgolette, che quello che succede è sbagliato. Quindi è il personaggio che più viene stravolto ed è quello che poi ne paga, non dico tutte le conseguenze, ma oggettivamente perde la vita. Ed è il più giovane, se vogliamo anche vederci un'altra chiave di lettura.
Sì, alla fine lui è quello che viene più sottovalutato, tra virgolette, nel senso visto come un fannullone, uno che non concluderà mai nulla, anche inquietante quasi, direi.
Sì.
E comunque ha una connotazione abbastanza negativa. E poi alla fine è quello che ne rimane vittima più di tutti di quel contesto, perché
esatto.
non ha la forza per cambiarlo, ne è vittima dall'inizio, e nonostante se ne renda conto a un certo punto, secondo me, e cerchi di fare qualcosa per invertire la rotta, mettiamola così, non ha la forza rispetto a tutto il resto di riuscire veramente a farlo poi.
Sì, sono completamente d'accordo.
Va bene, dai, possiamo concludere?
Sì, direi di sì, ci siamo dilungate un bel po', non pensavo venissero fuori tanti spunti.
Un altro motivo per odiare questo film è che dà troppi spunti e quindi poi è lungo da editare l'episodio.
Esatto.
A parte gli scherzi, vi aspettiamo ovviamente su Instagram a KiwiPod, così potete darci anche voi la vostra versione, se ne avete una diversa dalla nostra o anche uguale, ci possiamo confrontare. Ci potete scrivere anche a kiwipodcast@gmail.com. Trovate nella descrizione dell'episodio tutti gli altri nostri social, riferimenti, account vari che vi potrebbero interessare. Il nostro podcast lo potete ascoltare ovviamente oltre a dove lo state ascoltando in questo momento, immagino, anche su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Podcast Addict. Noi vi aspettiamo si spera sempre lunedì prossimo, ma mai dire mai, con un nuovo episodio. Per oggi è tutto. Ciao ciao.
Ciao ciao.